Amen. Scusatemi, organizzo. Ecco qua. Questa settimana ho scoperto delle cose che dirò durante il messaggio che mi sono state rivelate dopo 25 anni su di me, sulla mia reputazione, ma ve le racconto dopo. Vi faccio una domanda, siete mai stati in crociera? Allora, se volete perdere peso non andate in crociera, quello ve lo assicuro. Andare in crociera significa farsi, vabbè, ovviamente una bellissima vacanza, mediamente ogni due persone c'è un inserviente che vi segue, no? Quindi su una nave da 3.000 persone ci sono 1.500 persone che sono, c'è chi spero sia al timone, visto che poi è un sacco di persone, cibi, cose, feste, cioccolate, party, insomma. Ora, se per caso voi volete andare in crociera, state per salire sulla barca, ma non fate attenzione, ovviamente siete estremamente distratti, salite su una nave da guerra, ovviamente le cose cambiano, no? Voi andate su una nave da guerra pensando di andare in crociera, no? Ora, non sto a fare tante differenze, ovviamente in crociera siamo riveriti, serviti, e possiamo decidere di fare quello che vogliamo, no? Tipicamente la crociera ha delle tappe, no? ogni giorno, ogni due giorni, quello che è, si vanno a fare delle gite, eccetera, eccetera, ma non siete obbligati a fare, siete in vacanza. Se andando a guerra le cose cambiano radicalmente, ovviamente. Siete parti di un team, di un esercito, di marinai che ognuno ha un ruolo ben preciso. Non potete decidere oggi di non fare o qualcosa, no. Se siete in guerra, per di più, la tensione di qualsiasi cosa che fate, l'intensità potete solo immaginare, avete un ruolo chiave, non ci sono persone che sono là a zonzo, quelle che non servono non salgono sulla nave, no? Il problema è che oggi parliamo di vita cristiana, se noi vogliamo vivere una vita cristiana salendo su una nave da guerra, vivendo però come se andassi in crociera, c'è un grosso problema. E penso e credo che il pericolo o la tendenza è che Gesù ci chiama andare su una nave da guerra, ma che noi in realtà ogni tanto pensiamo di essere su una nave da crociera. E vi parlo di navi per un motivo, perché in questo momento a me piace moltissimo l'Antico Testamento, ho ripreso però quello che è la base, l'essenza, no? E voglio riprendermi da una scrittura che ho utilizzato già una settimana scorsa, perché sto cercando di, nella mia vita, di cambiare, di esplorare qualche nuovo cambiamento. E vorrei andare su quello che è uno dei fondamenti, la chiamata. La chiamata in Marco, al capitolo 1, dice al versetto 16, «Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro, seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rasettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E ci focalizzeremo su questa famiglia, i figli di Zebedeo, e su Zebedeo un attimino, perché se oggi dovessimo descrivere o paragonare Zebedeo probabilmente era un imprenditore lombardo, no? Della Bergamasca, Bresciano, insomma uno di quelli. Allora qua che facciamo, no? È pronto tutto, il cliente arriva Zaccaria stasera, è pronta la merce, no? Su dai, Giacomo è pronto, facciamo gli operai. Sarebbe il caso di un imprenditore con fuori il SUV, no? Il capannone, quelli che iniziano alle 7 e finiscono alle 9. Voi immaginate che già oggi ci sono molte famiglie, no? Cioè l'Italia è fatta delle cosiddette PMI, no? Le piccole e medie aziende, no? E un genitore è un'azienda di famiglia, il suo più grande desiderio, ha costruito tutto quello che ha costruito vuole darlo ai propri figli. Quindi se oggi due figli, non uno addirittura, ma tutti e due lasciassero il padre per fare qualcosa che adesso andiamo a vedere, di folle, probabilmente per un padre, immaginate all'epoca quanto ancora più nella cultura patriarcale, in quello che era un sentimento nobile, che era quasi religioso dal punto di vista, abbandonare un proprio padre che con gli operai per seguire quest'uomo. E qua potremmo speculare su tante cose, potremmo speculare quanto tempo Gesù era presente in questa regione, per quanti giorni, settimane, non si sa, abbia predicato. Ma una cosa non possiamo speculare ed è molto semplice, che Gesù arrivò, li chiamò e non disse dai pensateci un attimino e poi mi mandate una mail se volete venire con me o no. Loro hanno lasciato il padre, che era in una barca anche grande, aveva degli operai, era, e hanno seguito Gesù. E che cosa ha motivato questi due ragazzi che stavano in una famiglia bene, con prospettive per quella che era l'epoca, l'economia del posto, diciamo, di mollare tutto per seguire quest'uomo che era per loro un sconosciuto? Che cosa ha motivato loro? Perché ogni tanto dico, ho pensato alla mia conversione, a me piace tornare all'inizio perché per rimettere in questione il mio cuore, per ritrovare passione, devo vedere come non mi paragono a loro, non avevo assolutamente le loro circostanze. Per questo mi ispira questa cosa, perché la proietto ad oggi. Sarebbe incredibile vedere due fratelli lasciare tutto, qualche storia ne abbiamo avuto anche noi, per seguire Cristo. Sicuramente non, ieri dovevo mandare tutte le scritture da utilizzare, non ho riportato tutto quello che vi racconterò, ma sicuramente vi citerò alcune cose senza necessariamente entrare nel dettaglio. Sicuramente Giacomo e Giovanni, come dice Marco 1,22, dice, essi si stupivano del suo insegnamento in generale, perché egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Sicuramente Gesù stupiva le folle col suo insegnamento e con la sua autorità. Le folle avevano ammirazione, dice, no? Perché Marco 11 dice, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. E poi, perché li aveva chiamati a essere pescatori di uomini, era una novità, aveva assegnato loro una missione, non ha detto, dai, fate bravi, andate domenica in chiesa, andate alla sinagoga di sabato, li aveva chiamati a una missione. E quest'uomo, la sua autorità, la sua integrità, la sua passione, ha colpito i cuori di questi due fratelli nel mollare tutto. Allora io mi domando oggi che cosa devo cambiare per rispolverare, ritrovare passione, no? E ogni tanto penso, no? Ho cercato, soprattutto dopo l'estate, di fare delle cose diverse, no? Quello del camminare al lavoro, queste ultime settimane tra viaggi e qualche volta anche un po', confesso, il freddo, non sempre l'ho fatto. E sono stati cambiamenti importanti, positivi, credo che abbiano portato qualche benessere alla mia spiritualità, ma a volte mi dico qual è la dimensione che devo esplorare per crescere di più, dico devo dedicare più tempo e mi sono detto sì, posso anche spremere un'ora in più, due ore in più, tre ore in più, ma non credo che riuscirò poi più di tanto a fare tanto di più, perché senza entrare nel dettaglio, corriamo, mattina presto si corre, tante cose, anche dedicate al regno, alla chiesa, a servire. Se qualcosa non va, se le cose non vanno, non è necessariamente il tempo la questione. Il sacrificio spesso si dice tempo, può essere la costanza, forse i soldi, qualsiasi cosa, ma c'è stato qualcosa che ha colto la mia attenzione e su cui onestamente non avevo mai riflettuto come fino ad oggi. E sarà la scrittura centrale, sarà qualcosa che mi ha fatto pensare a che cosa dovevo cambiare. Infatti il titolo di messaggio si rifà su un passo che si trova in Matteo 5 al versetto 6, che dice, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Le beatitudini sono un passo stupendo, sono talmente, come si chiama, semplici, intuitive, che a volte però non ci dedico abbastanza attenzione, perché sono talmente fresche e facili da comprendere. Ma in realtà mi sono detto, che cosa significa veramente, soprattutto questa giustizia a cui sono chiamato a essere affamato e assetato? Allora volevo ripercorrere un po' questa frase, facendo un po' di analisi di quello che ci vuole trasmettere. Noi usiamo il termine beato, no? Beato te che mangi e non ingrassi, no? Beato te che hai un sacco di calorie, io parlo per me, no? Quelle cose un po' mondane, no? Beato te che, non in senso necessariamente spirituale, beato te che puoi fare questo e quest'altro, no? Però beato significa felice, benedetto, no? È qualcosa, è un senso positivo di una persona che ha una beatitudine, un senso di pace, di felicità, di essere benedetto in qualcosa di elevato e spirituale. E poi parla di essere affamati e assetati. Ora, qua c'è molto da dire. Casa mia essere affamati, assetati, non è solo una questione, va in sia in qualità che in quantità. Cioè, la frequenza, no? Tipo, i miei ragazzi mangiano ogni ora, massimo ogni due ore. Comunque, quindi mangia meno, massimo, più, cioè nel senso più graduale in questo senso. Ma la verità è che noi nel nostro mondo occidentale non troviamo il problema della fame vera, no? A me quello che succede al massimo nella norma è che mattina mi alzo molto presto, magari faccio una colazione molto piccola alle 6 del mattino e il tempo di arrivare a mezzogiorno e mezzo una ha un forte appetito, no? Nel senso sente, ma non ha nulla a che vedere con essere affamati. Mi ricordo che un anno fa, parlando di essere assetati, andai in montagna con un paio di amici, una passeggiata di un'ora, ma era quel caldo da montagna a 38 gradi, umido, e avevo dimenticato la borraccia. A un certo punto non stavo neanche più bene, perché ero veramente disidratato, avevo preso un colpo di sole, e tornammo giù, trovavamo questo ruscello con l'acqua fresca, la sensazione era meravigliosa. Me la ricordo ancora perché era un bisogno fisiologico, e quando l'acqua acquista sapore, no, normalmente di vero beviamo l'acqua, cioè non ci interessa neanche, ma in quel momento era una sensazione meravigliosa. Però una volta feci un digiuno di 15 giorni, bevendo soltanto, senza cibo, e mi ricordo che sviluppai un senso dell'olfatto, cioè camminavo per strada a 6 km, sentivo una panetteria e usciva l'odore della focaccia, la cipolla, il formaggio fuso, tipo i Twilight, come si chiamano, quei vampiri che sentivo l'odore del sangue ed erano, ecco, stessa cosa, sentivo, ho sviluppato un olfatto di non saper di avere, no? Perché la fame, lo stomaco che urla e grida, ho fame, no? Quello è un desiderio, una passione, qualcosa di forte. Qua quando dice essere affamati e assetati è qualcosa di passionale che dice. Non è quello, mezzogiorno devo mangiare qualcosa. Qualcosa è un forte desiderio. E poi parla di giustizia, che è un po' il centro della cosa, no? Perché il resto può essere divertente e anche molto ovvio. Per me giustizia, la prima cosa che mi viene in mente è il giustiziere della notte, no? Charles Bronson, no? Che non so se ricorda, per chi ha una certa età, si ricorda quest'uomo in cui la moglie fu uccisa a New York e poi lui insomma andò di sera a fare giustizia dei criminali, no? E infatti all'inizio ho detto che ho scoperto qualcosa, io ho scoperto che qualcuno qua dentro ha avvertito Micaela quando si fa per sposare, attento che è disordinato, faccio nomi, cognomi, Gigliola, poi ho sentito che Micaela chiese conferma Giampiero, e che mia madre disse attenzione a mia moglie, guarda attenzione che poi adesso te lo becchi tu, ho sentito queste affermazioni che mi furono celate e nessuno mi ha mai detto niente, adesso mi vendicherò, verrò là, Gigliola, cioè, queste cose che scopro così. Però quando parliamo di giustizia, in questo momento dobbiamo guardare a Dio. E allora, credo di aver citato almeno questi paio di passi, la giustizia appartiene a Dio. In Salmo 11 dice al versetto 7, poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. E in Deuteronomio 32,4 dice, egli è la rocca. L'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un uomo fedele e senza iniquità, egli è giusto e retto. A Dio appartiene la giustizia, fa parte della sua propria natura, la giustizia. Ed è qualcosa per cui noi, dove proprio noi abbiamo questa netta separazione con Dio, no? Questo senso di sapere che Lui è giusto, è retto, che la giustizia fa parte della sua propria natura. Lui è coerente con il suo stesso proprio standard. Non so se Dio fa quello che deve fare, perché è quello che insegna, quello che Lui è, la sua essenza. In Salmo 111,3 dice, le sue opere sono splendide e magnifiche, e la sua giustizia dura in eterno. Venerdì alle 11 mi arriva una telefonata da un ex collega che parlo ai tempi in cui ero in carta sì, lui aveva lasciato ancora prima di me, quindi stiamo parlando di 12 anni fa, mi ha chiesto il numero di una persona che lavorava là o che aveva, anche lui probabilmente aveva lasciato negli anni, e io ho capito subito dalla telefonata, queste telefonate che arrivano ogni che c'era qualcosa di brutto, e mi fa: tu non hai saputo? Io faccio: no. Faceva riferimento a questa persona che mi chiedeva il numero, che il figlio di 25 anni era morto nel sonno. E in quel momento, anche se io non ero, lo conoscevo la persona, ci parlavo, sono passati tanti anni, non l'ho più vista e più risentita, in quel momento il mio cuore è sprofondato, perché mi sono immedesimato nel dolore di un padre che perde il figlio. Non importa se, come è successo questa settimana, davanti a un tornio o nella notte, il dolore è profondo, no? E spesso questo è uno degli argomenti dove l'uomo mette in questione la giustizia di Dio, dove l'uomo dice: ma non può un Dio giusto, buono, fare questo? Io invece vi dico che noi dobbiamo alzare gli occhi e guardare da una prospettiva eterna, da una prospettiva che è diversa. In Romani 9, al versetto 20, Paolo fa un discorso molto particolare e dice: piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? E noi nella nostra mente, ma questo è uno dei ragionamenti basici che l'uomo fa verso Dio, mettendo in questione perché c'è la sofferenza, perché c'è il dolore. Ora, io, è la preghiera più grande di non vedere una cosa del genere nella mia vita, di vedere un figlio morire. È la cosa che mi spaventa e mi devasta, e non so se sarei in grado di gestirla e come. Ma non metti in questione la giustizia di Dio, perché la giustizia di Dio è rivelata forse nella più grande giustizia che Lui ha mostrato all'uomo, ed è questa. Romani 1, al versetto 16 e 17 dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Ora, la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo. Il Vangelo significa la buona notizia, è quel Gesù che ha chiamato due fratelli che stavano facendo il loro mestiere con loro padre, in una vita comoda o comunque con buone opportunità per l'epoca, ma a un certo punto gli ha detto: vieni, perché la buona notizia è questa, di portarla a tutto il mondo. E in quella buona notizia, in quella giustizia, c'era qualcosa di celato, che lui sarebbe morto per dare la speranza a tutti. Se noi mettiamo in questione la giustizia di Dio, le sofferenze, perché spesso sono quelle che noi, di cui noi temiamo di più, dobbiamo vedere quella che Dio non ha avuto timore di fare, di portare suo figlio sulla terra, di farlo vivere come un uomo semplice tra di noi e farlo morire sulla croce per noi. Questa è la vera giustizia. Allora la mia domanda è, prima di rimettere insieme le cose, vediamo l'ultima: siamo saziati? Saziati, anche qua, abbasso un po' il livello da qualcosa di molto intenso a qualcosa un po' di ironico, ma saziati è qualcosa, è una sensazione che conosciamo molto bene, no? L'abbiamo conosciuta molto bene durante le feste, dove è difficile dire che abbiamo lasciato il tavolo di Natale che avevo ancora fame e poi vado a mangiarmi una pizza, no? Perché tipicamente quei pranzi là sono pranzi enormi. Il mio problema è che, tornando a casa mia, mi permetto sempre di citare queste cose, il problema non è la sazietà, è come si arriva alla sensazione di sazietà. Nel senso che nella norma, mi permetto solo di dire quest'ultima cosa un po' così buffa, nella norma si dice: no, un piatto di pasta è 40 grammi. Allora, a casa mia 40 grammi serve per capire se la pasta è al dente o no. Cioè, nel senso, è al dente, no, assaggiano i ragazzi 40 grammi a testa, sì, adesso va bene. Poi c'è il resto della quantità, che sono circa un chilo e mezzo, un chilo e due, dipende, un chilo e 80 grammi, perché ci sono anche le due e 40 grammi, cioè quindi quelle sono le quantità, no? Però la sazietà è qualcosa che Dio nel tempo richiedeva molto più tempo per affrontare, no? Abramo morì sazio dei suoi giorni, ma una sensazione bella di appagamento, dove dopo non abbiamo più desiderio di essere riempiti. Allora, dopo tutta questa lunghissima introduzione, il mio punto sarà molto semplice, ma la mia domanda torna, mettendo insieme vari elementi di questa frase stupenda, dire: ma noi siamo beati coloro che sono, siamo quindi affamati, assetati di giustizia? E allora voglio porlo a ognuno di noi. Io mi sono fatto questa domanda. La prima cosa Se noi non siamo assetati e affamati di giustizia, siamo o perché siamo già sazi, o perché siamo morti, perché i morti non hanno fame, ma morti spiritualmente in questo caso. Se siamo già sazi, siamo sicuri che non siamo dei farisei, che si sentono già a posto, non hanno bisogno di avere altro. E quindi il fatto di essere affamati e assetati di giustizia è una sensazione fondamentale nella nostra vita, è un qualcosa di continuo. Noi mangiamo, ma dopo una giornata abbiamo ancora fame, non è una cosa che esauriamo in un unico ciclo, è continuo questo desiderio di migliorare, di soddisfare un bisogno. E allora il mio bisogno spirituale, che è riferito alla giustizia, qui mi sono fatto molte domande di come l'ho vissuto in questi mesi, forse in un periodo più esteso, ve lo voglio riportare, riprendendo proprio quello che è la giustizia di Dio. Perché il desiderio è una cosa importante, è un buon segno essere assetati e affamati, in questo caso di giustizia. Allora, nel mio caso la giustizia, se Dio è retto, se è giusto, se è perfetto, la mia domanda è quanto io sono stato affamato e assetato di giustizia, cioè di essere un uomo giusto. E la verità è che, probabilmente ultimamente ho fatto degli sforzi in alcune aree, però io nel mio profondo, nella mia intimità, nel mio cuore più profondo, ci sono state delle cose dove forse la giustizia, la mia purezza di mente, i miei pensieri, il mio essere critico, cioè una serie di elementi dove non sono stato affamato e assetato di giustizia, cioè di essere giusto, di imitare Dio, di non accettare il compromesso, di non poter dire dobbiamo essere così, poi dentro io accetto, è un compromesso, non prendo sul serio un elemento essenziale della spiritualità. E quindi la prima cosa che vi chiedo, se siete affamati e assetati di giustizia, di essere retti, di essere giusti davanti a Dio, di prendere un senso di santità che Dio ci chiama a vivere. Forse non la vediamo neanche, molto spesso io non vedo le mie aree di mancanza, a volte le vedo e le giustifico, ma la prima cosa è questa ed è fondamentale, e su questo dobbiamo prendere delle decisioni radicali, perché Gesù ci ha detto beati quelli perché saranno saziati. Allora, se vogliamo essere saziati da Gesù, dobbiamo chiederci dove quest'area di giustizia per noi stessi, no? Perché noi siamo bravissimi a guardare come gli altri devono essere più giusti, ma per noi stessi deve essere applicata. La seconda è che, scusate, controllo il mio tempo. La seconda è che la vita, cioè Dio ha proposto delle opere magnifiche, quindi ci ha chiamato a delle opere magnifiche che sono giuste. Dobbiamo domandarci come la nostra vita, se noi siamo uomini retti, si riflette la nostra vita quotidiana. Prima parlavo di tempo, impegno, sacrificio, soldi. In questo siamo persone giuste, cioè siamo dedicate, la viviamo, la sentiamo. Siamo come Giacomo e Giovanni, che hanno mollato il loro padre con un lavoro sicuro, imprenditore di imprenditoria, per seguire un profeta, figlio di Dio in questo caso, per qualcosa che era giusto, una missione giusta. E quella missione, nonostante tutti, no? La maggior parte di noi qua dentro ha un lavoro e fa parte della nostra vita, ma la vera nostra vita è la nostra missione, è quell'impegno che si riflette. In mio caso io avevo bisogno di trovare più giustizia, credo, potrei anche trovare altri elementi, ma di essere sicuri che in tutte queste aree che rappresentano la vita cristiana noi la stiamo mettendo in pratica, la stiamo vivendo, siamo assetati di giustizia, di essere sicuri di vivere al meglio questa vita con coerenza. E non di dire, ah sì, quelle giustificazioni che accettiamo da tempo, ormai abbiamo abbassato uno standard, siamo su quella famosa nave da guerra, ma siamo là che oggi cosa facciamo non sono sicuro, no? Siamo in crociera su una nave da guerra. E l'ultima, forse la più pungente, la più peculiare, quella più sfidante da un certo punto di vista, la terza giustizia di cui Dio mostra all'uomo è attraverso il Vangelo, cioè la buona notizia. Una notizia predicata, Gesù ha predicato e questi due fratelli hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. Gli hanno detto, senti, guarda, allora, quello che mi dici Gesù è interessante, allora, sicuramente mi impegno a fare queste cose, però guarda, su queste cose non sono tanto d'accordo, quindi vediamo, ci penso, no? E Gesù ha detto, vabbè, no, ma è importante che fai almeno queste tre, il resto non preoccupare. No, non è questo il messaggio di Cristo. Quello è come lo facciamo. Quello io faccio così. La verità, ammetto, mi rendo conto che la giustizia in quest'area è una mia area di debolezza. Ieri ho avuto una conversazione, ieri sera, non faccio il nome ma non potrei anche farlo, ho fatto una passeggiata al parco e una cara persona, che molti conoscono, mi ha detto: ma perché tu, che parlavamo poi di questi temi, no? Perché tu non mi sfidi a questa vita, perché non sei diretto a dirmi perché non faccio questo cambiamento, la domanda è stata interessante e mi sono detto: ah, perché non lo faccio, no? È perché in realtà non sono stato abbastanza affamato e settato in giustizia davanti agli occhi di Dio. Possiamo esserlo davanti agli occhi di uomini, ma sto controllando che John, poi se sgarro di 40 secondi mi... la verità è che non sono stato abbastanza assetato di giustizia in questo, nel chiamare le persone come ha fatto Gesù. Devi pentirti. Ora, uno, se non lo faccio io, ma con quale ipocrisia, con quale coraggio dico: devi tu vivere una vita radicale, se poi io faccio una vita comoda. Quindi il primo punto è fondamentale, il primo e il secondo, dobbiamo avere un senso di santità e un senso di vita giusta e impegnata. Ma la terza, non si può applicare se le prime due non ci sono, quindi non funziona. Ma la terza, poi c'è anche un fattore di coraggio, di chiamare le persone a vivere quella vita radicale che Gesù ha detto di vivere. Ha chiamato tutto il mondo a vivere, a essere pescatori di uomini. Non ha detto a alcuni: voi siete santi, bravi, migliori gli altri, basta che trovino qualche esempio. A tutti ci chiama a vivere con questa intensità. E allora la mia domanda è: quanto siamo stati assetati di giustizia in questo senso, assetati, affamati di giustizia nel portare avanti questa missione, questa chiamata per noi stessi, ma il coraggio di chiamare gli altri a questa intensità? Gesù non ha fatto compromessi, l'hanno seguito perché hanno sentito: wow, quest'uomo insegna con autorità, quest'uomo tocca le folle, ma perché lui lo viveva. Ora, Giacomo e Giovanni non sono stati perfetti se studiate la loro vita, ma sicuramente sono stati trasformati. Dobbiamo prendere loro come modello di quello che vogliamo vedere qua nella nostra chiesa, nella nostra vita. Dobbiamo tornare a rimetterci in questione come viviamo questa giustizia. Non so quali sono i cambiamenti che dovete fare nella vostra vita. Io sono in fase di essere affamato, assetato, perché non è che ho tutte le mie risposte, magari, e sarei molto presuntuoso di: ah, io so benissimo quello che devo cambiare, adesso lo faccio. Sarei molto arrogante nel dirlo. Però avere uno spirito di dire: devo essere assetato e affamato, significa che non sono soddisfatto con come vanno le cose. E non significa che è alla ricerca della perfezione, ma alla ricerca di una vita che è giusta davanti a Dio, di rimetterci costantemente in questione, di voler essere saziati, no? Ed è qualcosa che si rincorre sempre, perché nel momento in cui abbiamo una sensazione di essere sazi, poi in realtà la fame passa e ritorna una voglia di essere riempiti ancora. E quindi io, questo è il mio incoraggiamento per concludere: prendiamo questa decisione di essere assetati e affamati di giustizia, parliamone uno con l'altro, prendiamo delle decisioni radicali, non facciamo compromessi come Gesù non ha fatto compromessi con Giacomo e Giovanni. Amen.